Un buongiorno a tutti anche da parte mia. Siete tanti, io non sono abituato a parlare a tante persone tutte in una volta, quindi perdonerete anche la mia emozione. E ogni volta che salgo dietro un pulpito davvero l'emozione è molto forte, perché c'è la responsabilità di predicare la parola di Dio. E la mia preoccupazione è sempre quella di dire soltanto quello che dice la Scrittura, senza voler aggiungere pareri personali. Questa mattina vorrei parlarvi di una persona fuori dal comune, una persona straordinaria. Il nome non ve lo dico subito. Se riusciamo, poi lo scopriremo alla fine. Leggiamo nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, due versetti, uno è il versetto 20 Matteo 5, versetto 20. Poiché io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. L'altro versetto lo troviamo alla fine del capitolo 5, il versetto 48. Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Questi versetti sono tratti dal Sermone sulla montagna, questo discorso che Gesù ha pronunciato più o meno verso la fine del primo anno del suo ministero pubblico. Vale la pena ricordare che Matteo scrive ai giudei, presenta Gesù come il re e organizza il suo materiale. Nella prima parte lui presenta questo re con i racconti della nascita fino al battesimo e fino alla tentazione del deserto. Nella seconda parte, che è quella più lunga, che va dalla seconda metà del capitolo 4 fino a tutto il capitolo 25, sono raccolti la maggior parte degli insegnamenti del Signore, racchiusi in cinque discorsi, uno dei quali è appunto il Sermone sul Monte. E nell'ultima parte, nella terza parte, dal capitolo 26 fino alla fine, la possiamo definire come l'inaugurazione del regno che il Signore è venuto a portare. Contengono i racconti della passione, della sua resurrezione e ascensione al cielo, dopo che ha affidato ai discepoli quello che chiamiamo anche il grande mandato. E in quel periodo la popolarità di Gesù cresceva sempre di più. Grandi folle lo seguivano, è scritto, e c'erano in tanti che stupivano del suo insegnamento, e stupivano anche per i miracoli che lui faceva. E in una di quelle occasioni, nei pressi di Capernaum, dopo una notte trascorsa in preghiera, dopo che ha scelto i dodici, Gesù si ferma su un posto pianeggiante sulla montagna, vede tanta gente e pronuncia questo discorso sul regno, sulla vera natura del regno che lui era venuto inaugurare, perché i giudei si aspettavano qualcos'altro, si aspettavano un Messia liberatore, un Messia che riportasse Israele agli antichi splendori del regno di Davide, del regno di Salomone. Mentre Gesù parla di un regno che non conquista il mondo con la forza, con la violenza, secondo quello che è tipico dei regni di questo mondo, un regno in cui il concetto di felicità è completamente sovvertito. Leggendo appunto le beatitudini, possiamo scoprire che la vera felicità è data come dono a chi si lascia trasformare dal Signore, a chi vive una vita secondo gli insegnamenti della Scrittura. Questo discorso è stato un po' a volte travisato nel tempo, sia nello scopo che per quello che riguarda i destinatari di questo messaggio. C'è chi ha pensato che fosse un manuale che, se fosse davvero seguito alla lettera, avrebbe permesso di instaurare il regno di Dio sulla terra. Altri invece hanno pensato che fosse una guida per afferrare la salvezza. Ovviamente non è tutto questo, perché nel primo caso è solo Dio a conoscere i tempi della instaurazione del suo regno sulla terra, come Gesù precisa ai discepoli poco prima di ascendere al cielo, in Atti capitolo 1, versetto 7. Non sta a voi di sapere i tempi e i momenti in cui Dio ha deciso di fare questo. E nel secondo caso la salvezza sappiamo che è soltanto per grazia, come è mostrato in tutto il Nuovo Testamento. Quindi qual è lo scopo allora di questo messaggio da parte del Signore? È quello di mostrare quale deve essere la condotta di chi è già in comunione con Dio. Secondo queste parole, noi non possiamo accontentarci di vivere secondo una giustizia umana, ma che dobbiamo vivere secondo la giustizia di Dio. Infatti abbiamo letto il versetto 20, che Gesù dice, parla di un regno in cui i sudditi devono mostrare una giustizia su un livello superiore rispetto agli altri, rispetto a quella, fa riferimento a quella dei religiosi del tempo, una giustizia che tenesse conto delle esigenze di santità di Dio e che doveva rapportarsi direttamente a Dio, come è scritto anche più avanti, che vede nel segreto e quindi da la ricompensa. Ed è utile ricordare che vivere secondo giustizia significa vivere in ubbidienza alla parola di Dio rivelata. La prima volta che ne troviamo questa parola menzionata nella Bibbia è a proposito di Noè, al capitolo 6 della Genesi, dove al versetto 9 è detto che Noè era un uomo giusto. E alla fine dello stesso capitolo spiega anche perché. Perché Noè ha fatto tutto quello che il Signore gli aveva ordinato. E questo è solo per citare un esempio. E questa parola è proprio in stretta relazione proprio alla parola di Dio. Non la si può, disgiungere dalla parola di Dio. Secondo Timoteo 3, 16, 17, Paolo ci dice che tutta la parola cosa fa? Ci educa, ci ammaestra, ci corregge, alla giustizia. Per quanto riguarda i destinatari, alcuni hanno sostenuto la tesi che il sermone si applicava solo ai giudei del tempo e non alla Chiesa, per due motivi. Il primo è che Matteo ha scritto il suo Vangelo per il lettore giudeo, e questi sostengono che Gesù abbia corretto gli scribi e i farisei che avevano un po' manipolato gli insegnamenti della legge. Quindi Gesù interviene per correggere il tiro e quindi dare il vero senso della legge. Altri invece hanno sostenuto che poiché Gesù cominciò a predicare annunciando il regno di Dio, tutto il suo contenuto sia da proiettare nel futuro, quindi non riguarderebbe la Chiesa, ma riguarderebbe la Chiesa nel millennio. Secondo questa tesi, i credenti di oggi quindi non avrebbero bisogno di leggerlo né di mettere in pratica i suoi insegnamenti. La Scrittura invece in tutto il Nuovo Testamento ci mostra che questo non è vero. Se questi insegnamenti non fossero rivolti anche a noi, frasi come «voi siete la luce del mondo», «voi siete il sale della terra» che Gesù ha detto, per noi non avrebbero nessun senso. Come anche le benedizioni promesse nel sermone non sarebbero per noi, ma sappiamo che così non è. Questo è in contrasto con tutto l'insegnamento del Nuovo Testamento. Dice l'Apostolo Paolo, voi eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figlioli di luce. Lo stesso Gesù dice ancora in Marco capitolo 9, versetti 50 e 51, il sale è buono, ma se il sale diventa insipido, con che gli si darà sapore? Abbiate del sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Infine, è vero che il regno di Dio deve ancora venire visibilmente a tutti, ma è altrettanto vero, come è scritto, che il regno di Dio, seppure non visibile, è già venuto ed è presente in mezzo a noi. Come dice Gesù, il regno di Dio è dentro di voi. Il regno di Dio dimora in ogni vero credente, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, dimora nella Chiesa, dimora in ciascuno che riconosce realmente Gesù come Signore della propria vita. Dove regna Cristo, lì c'è il regno di Dio. E quindi è chiaro che Gesù ha pronunciato queste parole per insegnare ai suoi discepoli come avrebbero dovuto vivere nel mondo, non solo mentre egli era presente, ma anche quando se ne sarebbe andato. E quindi fu predicato a persone che erano tenute a metterne in pratica l'insegnamento in quel momento e anche in avvenire. Quindi queste parole ci riguardano. Ed è una perfetta descrizione della vita nel regno di Dio. Ed è per questo motivo che Matteo lo mette proprio all'inizio del suo Vangelo, quasi come se fosse il discorso programmatico del re. Ed è il suo dire, a un certo momento Gesù arriva al nocciolo della questione. Abbiamo letto nel versetto 20, io vi dico che se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e farisei, voi non entrerete affatto nel regno dei cieli. Poi nel capitolo 6, dopo che ha spiegato nel resto del capitolo 5, dopo che ha spiegato il significato di alcuni punti della legge che vedremo tra un po', Gesù continua nel dire guardatevi dal praticare la vostra giustizia nel cospetto degli uomini per essere osservati da loro, altrimenti voi non ne avrete premio presso il Padre vostro che è nei cieli. E quindi insegna su tre aspetti pratici della vita spirituale, l'elemosina, la preghiera e il digiuno, che se praticati con un cuore sincero e senza ostentazione, come facevano i sacerdoti del tempo, i religiosi del tempo, se praticati con un cuore sincero sono preziose e sono gradite agli occhi di Dio che è specificato vede nel segreto. Dio che non solo vede in una camera chiusa, ma che vede anche all'interno di un cuore che lui sa scrutare a fondo, in ogni angolo. Indirettamente in questo modo Gesù stava anche censurando l'operato degli scribi e dei farisei, perché loro facevano tutto per essere osservati dagli uomini, per ricevere l'approvazione degli uomini. Gli scribi erano i professionisti dell'educazione religiosa, si dedicavano allo studio della legge, rappresentavano le autorità in questo campo e la loro funzione era quella di preservare, di insegnare, di interpretare, di applicare la legge. I farisei si consideravano separati, il loro nome significa appunto separato, si consideravano superiori agli altri. Essi pensavano che le benedizioni di Dio sui singoli e sulla nazione non potevano pervenire, solo se avessero scrupolosamente osservato la legge. Quindi se il regno di Dio non era instaurato, se gli antichi splendori del regno di Israele non venivano rivissuti, era perché il popolo non era in grado, secondo loro, di ubbidire perfettamente alla legge che Dio aveva dato. Che tipo di operazione avevano fatto questi religiosi del tempo sulla legge per cui Gesù ne censura il comportamento? Come tutti gli uomini, loro si resero conto che non avrebbero potuto raggiungere la perfezione che Dio richiedeva nella legge e anziché riconoscere questo come una loro mancanza e pertanto vedersi colpevoli davanti a Dio, questo appunto lo scopo della legge, modificarono la legge con un codice di condotta rendendola adatta ai propri standard, a quello che loro avrebbero, secondo loro, potuto riuscire a fare. L'Apostolo Paolo parla di questo ai Romani quando dice che Israele non si è appropriata della legge di giustizia perché l'ha cercata per opere e non mediante la fede. Di conseguenza hanno insegnato che osservando quello che essi comandavano, l'uomo sarebbe stato accettabile davanti a Dio. Invece Gesù mostra che l'insegnamento tradizionale della legge, ovvero quello che Dio intendeva, era stato compromesso dal loro sistema di insegnamento. Da qui nasce il contrasto con loro. Questi pensavano che Gesù volesse abolire la legge, ma al contrario, egli chiarisce quali erano i principi ispiratori della legge, chiarisce che era venuto non per abolire, ma per portare la legge a compimento. E allora, nella parte che non abbiamo letto, dal versetto 21 al versetto 45, Gesù spiega cosa Dio volesse significare con quei comandamenti che riguardano in particolare le relazioni interpersonali. E comincia col non uccidere. Ora, l'insegnamento dei farisei era inteso in senso letterale. Così se l'omicidio non veniva commesso fisicamente per loro, la legge non era infranta. Anche se un proprio simile poteva essere odiato a morte, sappiamo che l'odio è foriero anche di molti altri peccati, tra cui l'omicidio. Gesù spiega invece che tale ordine ha una portata più ampia. Non è solo il timore di essere giudicato dai tribunali umani che dovrebbe rappresentare un deterrente a non commettere un omicidio, ma anche e soprattutto il timore di offendere Dio. Quello che conta è l'atteggiamento del cuore. Quello che conta è l'atteggiamento del cuore davanti al tribunale divino che giudica anche le intenzioni. Per cui non solo non si deve uccidere, ma si deve manifestare un atteggiamento giusto e amorevole verso gli altri. La vita di santità non consiste soltanto in ciò che si fa, ma in ciò che si è, perché ciò che si è determina quello che si fa. Così chi si arrabbia contro il suo fratello, dice Gesù, è colpevole, perché la rabbia nasconde rancore e odio nel cuore, e questo è contrario alla grazia di Dio. Prima Giovanni 4:8 è scritto: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. Allora quello che conta è l'atteggiamento del cuore. Dobbiamo ricordare anche che come credenti dovremo comparire davanti al tribunale di Cristo, dove saranno giudicate anche le nostre intenzioni. Dice l'Apostolo Paolo ai Corinzi: il Signore metterà in luce le cose occulte nelle tenebre e manifesterà i consigli dei cuori. Allora ciascuno riceverà la sua lode da Dio. Poi va avanti, continua con un altro comandamento: non commettere adulterio. Come per l'omicidio, i farisei insegnavano che il comandamento di non commettere adulterio era infranto solo in presenza di una persona fisica tra un uomo sposato e una donna che non è sua moglie o viceversa. Ma Gesù dice: ma io vi dico, dà la vera portata del comandamento. L'errore dei farisei era quello di non tener conto anche del decimo comandamento che vietava di desiderare la donna degli altri. La legge, quindi, Gesù lo sottolinea, condanna sia l'atto in sé, sia lo sguardo concupiscente che l'anticamera dell'adulterio. Ricordiamo cosa successe a Davide. Dice Giacomo al capitolo 1, nei versetti 14 e 15: ognuno è tentato dalla propria concupiscenza, che lo attrae e lo adesca. Poi la concupiscenza, avendo concepito, partorisce il peccato, e il peccato, quando è compiuto, produce la morte. Gesù va avanti e prende in esame il fatto di giurare. Dice: non... la pratica del giuramento era regolata dalla legge. In Levitico è scritto: non giurerete il falso usando il mio nome. In Deuteronomio è scritto: temerai l'Eterno Dio, il Dio tuo, e lo servirai e giurerai per il suo nome. Allora, dove era il problema? Qui. I farisei insegnavano che non si era vincolati al giuramento fatto se non veniva usato il nome del Signore. Così hanno cominciato a giurare per il cielo, per la terra, per Gerusalemme, per la loro stessa vita. In pratica avevano aggirato e legalizzato la violazione del comandamento. Ma, dice Gesù, che comunque nel giuramento, anche se uno giura per la terra o per il cielo o per altro, il nome del Signore è coinvolto nel giuramento, perché il cielo è la dimora di Dio. La terra è lo sgabello dei suoi piedi, Gerusalemme è la città del Gran Re, e la vita stessa non appartiene all'uomo, ma è Dio che tiene nelle sue mani il suo soffio vitale. In questo modo i farisei avevano legalizzato la pratica dello spergiuro. Ancora continua il Signore con un altro comandamento, occhio per occhio, dente per dente, la cosiddetta legge del taglione o della ritorsione. Il principio per cui fu data era quello di evitare l'uso della vendetta e della rappresaglia, evitare che una rabbia incontrollata di chi subiva il danno potesse procurare un danno all'offensore sproporzionato rispetto al danno fatto. La legge, qualsiasi legge, anche quella delle nostre società, fa appunto questo: protegge l'innocente e dà una pena proporzionata al colpevole. Lo scopo quindi era quello di controllare gli eccessi e mantenere l'ordine nella comunità. Dio non autorizza la vendetta. L'errore dei farisei consisteva in primo luogo nell'arrogarsi il diritto di giudicare, compito che la legge attribuiva ai giudici e non ai sacerdoti. In secondo luogo, l'errore nel fatto che spesso la pena inflitta, anziché essere decisa nei tribunali, veniva inflitta nella sfera delle relazioni personali. Pertanto, se si trattava di un fariseo offeso, lui stesso decideva la pena, autorizzando di fatto la vendetta personale, e quindi si poteva prevedere delle ammende, come anche previsto dalla legge, ammende che forse, anzi quasi certamente, gli altri non potevano pagare, con tutte le conseguenze, quindi non mostrando per niente amore verso quelle persone che ritenevano di averle offese. È alla luce di questo principio che Gesù pronuncia le parole: io vi dico, non contrastate il malvagio. Il Signore qui si sta occupando e preoccupando del nostro io. Il desiderio di vendetta è nel cuore dell'uomo, ma qui il Signore si rivolge ai cristiani che nelle relazioni interpersonali dovrebbero avere un altro modo di agire. Il desiderio dell'autodifesa, di rispondere ad un'offesa, è nel cuore dell'uomo, ma solo chi è ancora nuovo non si offende facilmente, anche se questo potrebbe portare come conseguenza ad una nuova offesa, espressa come il porgere l'altra guancia. Così anche il desiderio di reagire alle ingiustizie è proprio dell'uomo naturale. Ma chi è ancora nuovo non se ne meraviglia, e quando egli stesso è fatto oggetto di ingiustizia non deve odiare chi vuole privarlo anche del mantello, come è scritto, cioè di ciò che la legge vietava in assoluto, perché era l'unica cosa con cui si poteva coprire l'uomo. A riguardo, l'autore della Lettera degli Ebrei dice che ai suoi lettori: voi simpatizzaste con i carcerati e accettaste con allegrezza la ruberia dei vostri beni, non che, diciamo, ballavano di gioia, però avevano messo le cose nelle mani del Signore, erano sereni in questo, anche se gli avevano privati dei loro beni. E anche di fronte alle leggi ingiuste, qui il Signore prende ad esempio quella imposta dai Romani, quando i soldati si spostavano da una parte all'altra del territorio che occupavano, potevano obbligare chi era per strada o per i campi a portare il loro bagaglio per un miglio, in realtà erano 1000 passi, e quello che è stato fatto a Simone di Cirene, il quale fu costretto a portare la croce mentre ritornava dai campi, lo presero e lo costrinsero a portare la croce di Gesù. Dicevo che anche di fronte a leggi ingiuste la relazione dell'uomo naturale è quella di ribellarsi, ma chi ha un cuore nuovo le rispetta, perché diversamente ciò avrebbe un profondo impatto negativo sulla testimonianza. Egli quindi non si ferma a fare un miglio solo, ma ne fa anche due. E per quanto concerne i beni materiali, la tendenza dell'uomo naturale è quella di tenere per sé quanto possiede, senza condividerlo con gli altri. Ma chi ha un cuore nuovo, dona a chi è nel bisogno. In 1 Giovanni 3,7 l'Apostolo scrive: «Ma se uno ha dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e gli chiude le proprie viscere, come dimora l'amore di Dio in lui?» Gesù quindi ribalta quella visione egoistica della vita. Dice Samuele Negri, scrive in un suo testo: «Per la natura umana, accettare la rinuncia, evitare le reazioni, concedersi alle richieste degli altri non è facile, ma questa è la strada da percorrere». Infine Gesù conclude con, arriva all'ultimo comandamento e dice, ama, che cita così, ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico, così lo citavano i farisei. Il comando originale della legge non era così, ama il tuo prossimo come te stesso. Loro quindi evitavano accuratamente la seconda parte, no? Di pronunciare la seconda parte del comandamento. Quindi il concetto che loro avevano del prossimo, nella migliore delle loro valutazioni, era costituito dall'israelita. Per molti addirittura era ridotto ai soli amici e avevano sostituito la seconda parte con «odia il tuo nemico». Il loro insegnamento era quello quindi di amare soltanto gli amici o al massimo quelli del proprio popolo, legalizzando l'odio verso quelli che ritenevano nemici. Ancora il Signore con questa espressione, ma io vi dico. Con queste parole Gesù corregge l'insegnamento deviato dicendo amate i vostri nemici e continua. A mo' di spiegazione, con il versetto 44, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Per quel tempo, e penso che non è soltanto per quel tempo, questo era uno strano comandamento. Gesù non dice di amare solo i propri nemici in senso generale, ma specifica anche chi sono quelli che dovrebbero essere oggetto di amore. In pratica, quelli che non ne sono degni. Anche qui siamo di fronte allo stesso principio e nello stesso ambito delle relazioni interpersonali. Quello che Gesù sta dicendo è che il prossimo, il nostro prossimo, è anche il nostro nemico, non uno teorico, in molti casi, ma reale, che si manifesta con azioni concrete, quali il maledire, l'odiare, l'oltraggiare, il perseguitare. Gesù dice che Dio, che è il Padre Celeste di tutti i cristiani, ha un modo di agire verso i suoi nemici diverso da quello degli uomini. Infatti, il suo amore si esprimeva verso tutti dando la vita, dando di godere dei frutti del proprio lavoro e così via. E continua a farlo ancora oggi, facendo piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questa grazia, che è chiamata come la grazia comune che riguarda tutti gli uomini che stanno sulla terra e che non riguarda la salvezza, ma i doni della vita, della pioggia, del sole, degli affetti, mettiamoci qualsiasi altra cosa che fa prosperare la vita sulla terra, sono a disposizione di tutti. Questa grazia comune è a disposizione di tutti, giusti ed ingiusti, cristiani e non cristiani. Ecco allora che l'insegnamento che Gesù rivolge ai credenti e ai cristiani è quello di agire verso i malvagi, anche verso quelli che direttamente fanno loro del male, nello stesso modo in cui agisce Dio, cioè amare senza aspettarsi nulla in cambio. Perché? Forse perché dobbiamo essere come Dio? Cosa dice il versetto, capitolo 5 di nuovo? Versetto 45. Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Non è una chiamata alla perfezione questa. Non è una chiamata alla santità, come è pur sempre rivolto in tutto il Nuovo Testamento, ma è una chiamata a manifestare il carattere del nostro Padre Celeste. Gesù ha fatto questo nei confronti di chi lo ha crocifisso. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Stefano ha fatto la stessa cosa. Padre, non imputare loro questo peccato. In entrambi i casi questa testimonianza non è passata inosservata. Portò frutti di conversione. Il centurione alla croce, ricordate cosa disse? Veramente quest'uomo era il figlio di Dio. Il ladrone, uno dei due, che riconobbe che Gesù era giusto. Il popolo stesso che tornò dal Golgota battendosi il petto, avendo capito che grave errore avevano fatto. E Paolo stesso che approvò la lapidazione di Stefano nella sua testimonianza davanti ad Agrippa. A rafforzare ancora il suo ragionamento, Gesù continua, versetti 46 e 47 del capitolo 5. Se infatti amate quelli che vi amano, che premio ne avete? Non fanno lo stesso anche i pubblicani? E se salutate soltanto i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno anche i pagani altrettanto? Quello che Gesù sta dicendo è che anche i peccatori sono capaci di amare. Amare la famiglia, la moglie, i figli, gli amici, i genitori, quelli da cui ricevono del bene, quelli che sono nel bisogno, eccetera. Sono tanti che fanno volontariato, che si danno anche per gli altri, si spendono per gli altri. Anche i pubblicani, che la gente ritenuta spregevole, anche loro erano capaci di amare quelli che li amavano. Come tutti in quella società, salutavano solo quelli che li salutavano. E questo tipo di amore è un amore interessato che prevede un contraccambio. La domanda che il Signore fa e sulla quale è incentrato tutto il suo ragionamento, sulla quale dobbiamo interrogarci, è questa: che fate di straordinario? Versetto 48. Per i cristiani non è molto somigliare ai non cristiani, perché ve ne sono di cristiani, di non cristiani buoni, onesti, virtuosi, rispettosi delle leggi e così via. La nostra chiamata è andare oltre, la nostra chiamata è a superarli. Il nostro amore deve avere motivazioni più profonde di quello che prevede un contraccambio. Diceva qualcuno che per Gesù il marchio dei cristiani è lo straordinario, non l'ordinario. Il credente è o dovrebbe essere una persona speciale. Egli va oltre o dovrebbe andare oltre ciò che è normale, oltre quello che è ovvio, altrimenti non si distingue dall'ordinario. Per questo non contrasta il malvagio, magari rinunciando anche a un proprio diritto, o subisce un'offesa senza reagire, anche se come conseguenza dovesse porgere l'altra guancia. O se subisce un danno non lo rivendica a tutti i costi, e se dovesse essere costretto a farne un miglio ne fa due. Egli va oltre quel che tutti farebbero. La perfezione a cui si riferisce Gesù in questo sermone riguarda l'amore, quell'amore perfetto che Dio manifesta anche a quelli che non lo ricambiano. Il modello che Gesù ci propone è un vero e proprio ribaltamento della cultura del mondo, vale a dire manifestare una giustizia non come quella degli scribi e dei farisei, ma che va oltre l'ordinario. Allora, abbiamo capito chi è la persona straordinaria a cui facciamo riferimento? Non ho sentito niente.
Gesù?
No? No? Sei tu Alberto, sei tu Shirley, sono io, Michele, siamo noi le persone straordinarie, o dovremmo essere noi. Ti riconosci in quello che Gesù dice, ma io vi dico? Provi facilmente rancore verso chi ti offende? Come guardi? Qual è la persona dell'altro sesso? Con quale sguardo? Mantieni le promesse fatte al tuo coniuge, tua moglie, tuo marito, tuo figlio, mantieni le promesse fatte ai tuoi genitori e noi manteniamo le promesse fatte al Signore. Provi desideri di vendetta o di rivalsa verso chi ti fa del male. A volte diciamo, ti faccio vedere io chi sono, oppure gli devo far provare la stessa cosa che lui ha fatto provare a me, così capisce come mi sento. Ami chi ti odia? Gesù ha risposto con l'amore, e Stefano anche. Allora io devo chiedermi cosa c'è di speciale in me che mi differenzia dall'ordinario. Non si tratta di vivere una buona e onesta vita cristiana, non è in relazione a quello che faccio, perché se questo è tutto, non è molto. Anzi, è davvero poco. Anche i non cristiani vanno regolarmente a messa, si fanno volontariato, abbiamo detto prima, hanno una buona vita morale, ma non sono cristiani. E qui mi riaggancio a quello che diceva Michele giovedì scorso. È difficile per me parlare di questo, perché non l'ho ancora realizzato pienamente nella mia vita. Ma io mi sto interrogando e mi sto dicendo, quanto c'è del mio Padre Celeste in me? A volte ragionando con Michele, quando parliamo di lavoro, altro, della dedizione particolare a in certe occupazioni, io dico che lui esagera e lui mi risponde, ma va, da chi ho preso io? È vero, Michele? Quanto somiglio al mio genitore celeste? La stessa domanda io la giro a voi, scusatemi, ma non la voglio tenere per me. Quanto somiglia a tuo padre? Davanti a sfide come quelle che ci presenta il sermone sul monte, potremmo reagire scoraggiati. È impossibile. Non lo possiamo fare, ma Gesù non ci chiede di fare delle cose impossibili, non ce l'ha mai chiesto. Potremmo rimanere scoraggiati perché ci rendiamo conto che siamo mancanti, e grazie a Dio che lo vediamo che siamo mancanti. Ma vediamo le cose da un altro punto di vista. E cioè, proprio quando ammettiamo di essere mancanti davanti al Signore, Lui ci ricorda che non ci ha lasciati a noi stessi. Possiamo quindi anche reagire non con lo scoraggiamento, ma essendo incoraggiati nel ricordare che siamo dei rami dei tralci attaccati alla vite, che nella vite c'è la vita, ai tralci il compito di portare frutto. Fratelli e sorelle, che Dio ci benedica, ci faccia riflettere su questo, perché se riusciamo a esprimere il carattere di Dio, se gli somigliamo, il mondo questo lo vedrà e si farà delle domande e cercherà di scoprire perché in noi c'è qualcosa di diverso, come lo chiamano loro. Quando sono venuti a lavorare a casa, più di qualcuno ci ha detto: ma in voi c'è qualcosa di diverso. E abbiamo testimoniato in quell'occasione della nostra fede in Cristo. Se riusciamo a manifestare il carattere del nostro genitore celeste, gli altri lo vedranno. Vogliamo pregare. Signore, vogliamo continuare ad adorarti questa mattina per la tua parola. E quello che ci sta davanti è davvero una grande sfida, Signore, quella di portare nella nostra vita, di manifestare nella nostra vita il tuo carattere. E come i nostri genitori terreni ci hanno insegnato l'educazione, ci hanno insegnato le cose importanti della vita, anche tu vuoi insegnarci la tua educazione attraverso la tua parola, Signore. E vogliamo pregarti, Signore, che questa parola, giorno per giorno, penetrando a fondo nei nostri cuori, metta allo scoperto e demolisca tutte quelle fortezze che ancora ci impediscono di camminare speditamente con te. Pertanto, Signore, quello che voglio chiederti per me e per ciascuno di noi questa mattina è proprio quello di aiutarci a vivere in questo modo e a manifestare il tuo carattere. Te lo preghiamo nel nome di Gesù. Amen.